Bene, eccoci qua, buonasera a voi, buonasera a tutti. Questa sera, che è il 27 di gennaio, dobbiamo introdurre necessariamente la nostra serata ricordando il giorno della memoria, anche perché la celebrazione di questa ricorrenza si adatta bene anche con il tema di questa sera, perché appunto stiamo completando la lettura del libro di Tobia e quest'ultimo capitolo racconta storie di violenza, di deportazioni. Diciamo sono stati gli Assiri i primi che hanno inventato questa cosa, e quindi appunto il nostro racconto è legato proprio a questi eventi. E quindi io questa sera, anziché iniziare con il Salmo, inizio ricordandovi alcune righe di una lettera di Etty Hillesum. Tutti penso conosciamo questa figura davvero notevole, interessante, affascinante. Affascinante perché, pur essendo totalmente immersa nell'uragano della Shoah, ha saputo mantenere una posizione lucida e anche di apertura alla speranza. E quindi a maggior ragione forse la dobbiamo ricordare, no? Perché non soltanto ricordiamo appunto le vittime, questi 6 milioni di ebrei e anche tutte le altre persone che per varie ragioni sono state deportate e uccise nei campi di concentramento, ma ricordiamo anche quelli che sono stati capaci di stare dentro questa situazione in un modo diverso. E in fondo questo è uno dei motivi per cui ricordiamo e non vogliamo dimenticare, no? E allora adesso appunto non mi voglio dilungare molto, ma Etty in una delle sue ultime lettere, è la penultima lettera che scrive quando si trova nel campo di transito a Westerbork in Olanda, per essere poi appunto deportata poco tempo dopo ad Auschwitz, dove sarà uccisa. Ebbene, in questa lettera all'amica Tide, che scrive così: la mia vita è diventata un ininterrotto dialogo con Dio. La notte, quando mi trovo nella mia cuccetta a riposare, lacrime mi scendono sulla faccia e sono lacrime di riconoscenza. Può sembrare un po' strano questa cosa, ma insomma lei dice proprio così: sono lacrime di riconoscenza. E poi continua quasi come se facesse direttamente una preghiera, no? Mi hai resa così ricca, Dio, donami di dispensare anche agli altri a piene mani. Tutto avviene secondo un ritmo più profondo che bisognerebbe insegnare ad ascoltare. È la cosa più importante che possiamo fare in questa vita, no? Ecco, tutto avviene secondo un ritmo più profondo che dobbiamo insegnare ad ascoltare. Ecco, in un certo senso noi che vogliamo ascoltare la parola di Dio e vogliamo lasciarci, diciamo così, toccare, trasformare dalla buona notizia, in fondo che cosa vogliamo fare se non fare attenzione, scrutare, ascoltare il ritmo profondo della vita, no? Che c'è una vita oltre i fatti, potremmo dire dentro i fatti, dentro le vicende, anche queste vicende terribili, queste vicende atroci, no? Tutto avviene secondo un ritmo più profondo che bisognerebbe insegnare ad ascoltare. Ascoltare il ritmo profondo della vita. Ascoltare come il Signore si fa strada all'interno di questa nostra storia, no? La storia umana che diventa con tutte le sue fatiche, con tutte le sue contraddizioni, storia di salvezza. È quello che abbiamo imparato piano piano ad apprezzare sempre di più leggendo il libro di Tobia. L'abbiamo visto in modo così poetico e anche di visione universale, in questo sguardo che avvolge tutto il mondo, tutta la realtà. L'abbiamo visto l'altra volta leggendo il grande salmo del capitolo 13, e questa sera appunto concludiamo la lettura del libro con la versione in prosa, si potrebbe dire, di questo salmo in qualche modo, no? Cioè, insomma, alcuni temi ritornano e ci vengono ripresentati appunto in una forma diversa. È una sorta di appendice anche rispetto al racconto. Qualcuno dice che è una parte aggiunta successivamente, come spesso capita con i testi iniziali o conclusivi, ma questo a noi adesso non interessa molto. Quello che vediamo adesso, appunto, adesso che lo leggiamo, è appunto di cogliere un po' il come questo capitolo si collega con tutta la vicenda molto più dinamica e vivace della storia di Tobia che abbiamo visto negli incontri precedenti. Intanto allora lo leggiamo.
Così Tobi terminò il suo canto di ringraziamento. Tobi morì in pace all'età di 112 anni e fu sepolto con onore a Ninive. Egli aveva 62 anni quando divenne cieco. Dopo la sua guarigione visse nella prosperità, praticò l'elemosina e continuò sempre a benedire Dio e a celebrare la sua grandezza. Quando stava per morire, chiamò il figlio Tobia e gli diede queste istruzioni. Figlio, porta via i tuoi figli e rifugiati in Media, perché io credo alla parola di Dio che Naum ha pronunciato su Ninive. Tutto dovrà accadere, tutto si realizzerà sulla Siria e su Ninive, come hanno predetto i profeti di Israele inviati da Dio. Non una delle loro parole andrà a vuoto. Ogni cosa si realizzerà a suo tempo. Vi sarà maggior sicurezza in Media che in Assiria o in Babilonia, perché io so e credo che quanto Dio ha detto si compirà e avverrà, e non andrà a vuoto alcuna delle sue parole. I nostri fratelli che abitano il paese di Israele saranno tutti dispersi e deportati lontano dalla loro amata terra, e tutto il paese di Israele sarà ridotto un deserto. Anche Samaria e Gerusalemme diventeranno un deserto, e il Tempio di Dio sarà nell'afflizione e resterà bruciato fino a un certo tempo. Poi, di nuovo, Dio avrà pietà di loro e li ricondurrà nella terra di Israele. Essi ricostruiranno il Tempio, ma non uguale al primo, fino al momento in cui si compirà il tempo stabilito. Dopo torneranno tutti dall'esilio e ricostruiranno Gerusalemme nella sua magnificenza, e il Tempio di Dio sarà ricostruito come hanno preannunciato i profeti di Israele. Tutte le nazioni che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità. Tutti abbandoneranno i loro idoli che li hanno fatto errare nella menzogna e benediranno il Dio dei secoli nella giustizia. Tutti gli israeliti che saranno scampati in quei giorni e si ricorderanno di Dio con sincerità si raduneranno e verranno a Gerusalemme, e per sempre abiteranno tranquilli la terra di Abramo che sarà data loro in possesso. Coloro che amano Dio nella verità gioiranno, coloro invece che commettono il peccato e l'ingiustizia spariranno da tutta la terra. Ora, figli, vi raccomando, servite Dio nella verità e fate ciò che a Lui piace. Anche ai vostri figli insegnate a fare la giustizia e l'elemosina, a ricordarsi di Dio, a benedire il suo nome in ogni tempo, nella verità e con tutte le forze. Tu dunque, figlio, parti da Ninive, non restare più qui. Dopo aver sepolto tua madre vicino a me, quel giorno stesso non devi più restare entro i confini di Ninive. Vedo infatti trionfare in essa molta ingiustizia e grande perfidia, e nessuno se ne vergogna. Vedi, figlio, quanto ha fatto Nadab al padre adottivo Achicar. Non è stato egli costretto a scendere ancora vivo sottoterra? Ma Dio ha rigettato l'infamia in faccia al colpevole. Achicar ritornò alla luce, mentre Nadab entrò nelle tenebre eterne, perché aveva cercato di uccidere Achicar. Per aver praticato l'elemosina, Achicar sfuggì al laccio mortale che gli aveva teso Nadab. Nadab invece cadde in quel laccio che lo fece perire. Così, figli miei, vedete dove conduce l'elemosina e dove conduce l'iniquità. Essa conduce alla morte, ma ecco, mi manca il respiro. Essi lo distesero sul letto, morì e fu sepolto con onore. Quando morì la madre, Tobia la seppellì vicino al padre, poi partì per la Media con la moglie e i figli. Abitò a Ecbatana, presso Raguel e suo suocero. Curò con onore i suoceri nella loro vecchiaia e li seppellì a Ecbatana in Media. Tobia ereditò il patrimonio di Raguele e quello del padre Tobi. Morì all'età di 117 anni, onorato da tutti. Prima di morire, sentì parlare della rovina di Ninive e vide i prigionieri che venivano deportati in Media per opera di Achicar, re della Media. Allora benedisse Dio per quanto aveva fatto nei confronti degli abitanti di Ninive e della Siria. Prima di morire, poté dunque gioire della sorte di Ninive, e benedisse il Signore Dio nei secoli dei secoli.
Ecco, questo appunto è l'ultimo capitolo. Potremmo dire, abbiamo una chiave di lettura complessiva di questo capitolo, no? Cioè che la vicenda piccola e limitata di Tobia, appunto, di questo personaggio complesso che abbiamo seguito, ebbene la vicenda che è passata attraverso molte prove, molte difficoltà e che è giunta poi al suo compimento nella prosperità, nella pienezza della vita, è la chiave di lettura, è una sorta di modello in piccolo di quello che avviene nella grande storia. La piccola storia diventa criterio di valutazione per la grande storia. Il criterio per comprendere il senso della storia con la S maiuscola è quello di scoprire la presenza salvifica di Dio nella propria esperienza personale. Queste due dimensioni nel racconto biblico non sono indipendenti, ma anzi potremmo dire che alla domanda dov'è Dio nella grande storia, il racconto biblico dice: impara a scoprire la presenza di Dio nella tua vita e in qualche modo, comunque in modo certamente molto significativo, potrai rispondere a questa grande e inesauribile domanda, perché evidentemente è una domanda che sempre ci coinvolge appunto a tanti livelli. Il racconto ha questo, mi pare che il racconto si possa rileggere con questo obiettivo, no? Anche se la possibilità di trovare senso alle vicende del mondo non significa che questo senso noi lo possediamo e lo possiamo, diciamo così, gestire a modo nostro, no? Se è vero che tutto avverrà come i profeti hanno detto e come appunto abbiamo visto che Tobi sottolinea, perché io so e credo che quanto Dio ha detto si compirà e si avverrà. Ebbene, se è vero che questo avverrà, se è vero che Tobia vedrà la fine di Ninive, appunto la storia finisce che Tobia non torna a Gerusalemme ancora, no? Quindi c'è come, è come è un compimento interrotto, potremmo dire, no? Cioè c'è ancora del cammino da fare, c'è ancora da portare avanti questa fiducia, questa testimonianza anche nella realizzazione della promessa di Dio, no? Quindi siamo veramente in una situazione, diciamo, che poi corrisponde anche alla nostra esperienza, cioè tra il già e non ancora, tra qualcosa che possiamo dire che si sta realizzando e nello stesso tempo però i modi e i tempi di questa realizzazione non sono in nostro potere, no? La vita di Tobia certamente ha visto compiersi alcune cose molto importanti, ma il pieno compimento ancora non l'ha visto, no? Ricordate che quando la lettera agli ebrei fa una rilettura della vicenda dei grandi protagonisti della storia biblica, dice che questi vari personaggi hanno visto il compimento della storia da lontano, no? C'è come qualcosa appunto che non è ancora totalmente chiaro, totalmente realizzato, no? E anche noi ci troviamo in questa situazione, cioè nella situazione in cui siamo invitati a continuare a credere e affidarci senza avere un possesso pieno di questa prospettiva, no? In realtà la garanzia che le cose vanno in questa direzione ci viene proprio dalla esperienza personale di Dio, cioè quando possiamo dire che Dio è intervenuto e ci ha salvato, così dire in termini generali, nella nostra vita, no? A livello personale abbiamo forse sperimentato che le prove, le difficoltà sono state occasione di conversione. E così tutto il libro ci ha parlato proprio di questo, no? L'ingiustizia, la sofferenza, le umiliazioni possono diventare un'occasione di conversione, e sono diventate un'occasione di conversione per Tobi Tobia e per le persone intorno a lui, appunto, no? Tobia ha potuto liberare Sara dall'umiliazione del demonio e il padre dalla cecità, no? Può diventare davvero un'occasione per fare la giustizia, il tema della giustizia, l'elemosina, giustizia, abbiamo visto caratteristico, anche un'altra caratteristica del nostro libro, per fare la giustizia in un modo ancora più profondo, no? Certamente il nostro libro ci invita a credere, a fidarci, anche se possiamo dire che il mistero del male e anche il fatto che il mistero del senso ultimo della storia non è nelle nostre mani, ecco, questi misteri, diciamo, queste dimensioni che non possiamo completamente padroneggiare, ci lasciano sempre in una situazione un po' sospesa e, in ultima analisi, di dover scegliere da che parte stare, di non poterci installare in una posizione, potremmo dire, a prescindere dalla nostra personale responsabilità, come adesso vedremo, lo stesso Tobi ci ricorderà, no? I segni possono essere molto significativi, come nel nostro libro, forse anche nella nostra storia, ma non saranno mai conclusivi in se stessi. Non saranno mai capaci di sostenere, potremmo dire, oggettivamente il senso della storia, no? Chiederanno sempre: ma tu ci vuoi, ci credi? Ma tu ti vuoi giocare? Vuoi prendere posizione? In fondo Dio, è sempre vero che Dio non si impone, ma si propone, no? E quindi chiede una nostra libera adesione, no? Avete presente Il proverbio famoso, che forse in maniera un po' semplificata, però secondo me è abbastanza efficace, ci dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, no? Ecco, noi siamo in questa condizione, cioè rischiamo di rimanere scandalizzati dall'albero che cade, perché fa rumore evidentemente, e quindi ci paralizziamo, ci spaventiamo davanti alle cadute della storia, se vogliamo dire così, agli scandali della storia, però siamo invitati, appunto, come dicevamo anche prima, a fare attenzione invece ad ascoltare il ritmo profondo della vita, ad ascoltare la foresta che cresce, no? Ascoltare come Dio si sta facendo strada nella nostra storia. Ecco, questa come lettura complessiva, no? Potremmo dire le cose essenziali sono queste del capitolo. Adesso rivediamo vediamo i versetti e rileggiamo i versetti 1-2.
Così Tobi terminò il suo canto di ringraziamento. Tobi morì in pace all'età di 112 anni e fu sepolto con onore a Ninive. Egli aveva 62 anni quando divenne cieco. Dopo la sua guarigione visse nella prosperità, praticò l'elemosina e continuò sempre a benedire Dio e a celebrare la sua grandezza.
Ecco, il versetto 1 si collega al capitolo precedente, dove appunto abbiamo visto, no, questi temi sono sviluppati nel grande salmo, no? Nonostante tutte le apparenze contrarie, la storia appartiene a Dio, che la realizza attraverso i giusti, coloro che si mantengono giusti. I giusti che sono perseguitati, ma che alla fine trionferanno, e tutti riconosceranno che solo Dio fa la giustizia, ma la fa proprio attraverso di loro, attraverso i giusti. E il versetto 2 ci dice che Tobi ha avuto una lunga vita, una vita nella prosperità, ed è morto in tarda età, a 112 anni, un riferimento alla vita dei patriarchi, no? Vi ricordate che in Genesi ci sono i patriarchi prediluviani che vivono 900 anni, 800 anni, insomma, piano piano, sempre meno, però anche Abramo, insomma, vive molto a lungo, così anche gli altri patriarchi. Ebbene, patriarchi, ebbene, questo riferimento non è un riferimento neanche simbolico, nel senso che non è che questo 112 abbia un senso simbolico particolare, se non, appunto, ricollegare Tobi con la vicenda dei patriarchi, no? E dargli una, diciamo, un lustro, un'importanza particolare, no? La sua lunga vita e la sepoltura dignitosa sono i segni della benedizione di Dio, come era avvenuto per i grandi patriarchi, in un contesto anche storico che ancora non ha elaborato il concetto della vita dopo la morte, no? Quindi si rimane ancora, appunto, a pensare che la benedizione di Dio si manifesta in questa vita, con la vita lunga è una vita ricca, diciamo, questi sono i modi con cui si manifesta l'amore di Dio, no? Morì in pace significa morì secondo la morte del giusto, seguendo, diciamo, vivendo, attraversando questa esperienza come giusto, no? Perché è stato fedele a Dio e alla sua legge. Visse della prosperità, praticò l'elemosina e continuò sempre a benedire Dio e a celebrare la sua grandezza. Noi sappiamo che questo è passato anche attraverso delle prove, no? Tobi lo abbiamo visto anche depresso, in difficoltà, giudicante tante volte, ma come spesso capita, alla fine della storia di una persona la misericordia di Dio ricopre tutto e viene messa in evidenza soprattutto, vengono messe in evidenza soprattutto gli aspetti positivi e le contraddizioni sono come così riconciliate, no? Quindi in questa posizione di serenità e di pacificazione. Bene, possiamo procedere, leggiamo adesso il discorso che Tobi fa a Tobia, quindi dal versetto 3 arriviamo fino al versetto 11. Lo leggiamo tutto, poi lo riprendiamo. Okay. In parte, anzi no, sì, va bene, sì, intanto lo leggiamo tutto poi.
Quando stava per morire, chiamò il figlio Tobia e gli diede queste istruzioni. Figlio, porta via i tuoi figli e rifugiati in Media, perché io credo alla parola di Dio che Naum ha pronunciato su Ninive. Tutto dovrà accadere, tutto si realizzerà sulla Siria e su Ninive, come hanno predetto i profeti di Israele inviati da Dio. Non una delle loro parole andrà a vuoto. Ogni cosa si realizzerà a suo tempo. Vi sarà maggior sicurezza in Media che in Assiria e in Babilonia. Perché io so e credo che quanto Dio ha detto si compirà e avverrà e non andrà a vuoto alcuna delle sue parole. I nostri fratelli che abitano il paese di Israele saranno tutti dispersi e deportati lontano dalla loro amata terra e tutto il paese di Israele sarà ridotto un deserto. Anche Samaria e Gerusalemme diventeranno un deserto e il Tempio di Dio sarà nell'afflizione e resterà bruciato fino a un certo tempo. Poi, di nuovo, Dio avrà pietà di loro e li ricondurrà nella terra di Israele. Essi ricostruiranno il Tempio, ma non uguale al primo, fino al momento in cui si compirà il Tempio stabilito. Dopo, torneranno tutti dall'esilio e ricostruiranno Gerusalemme nella sua magnificenza e il Tempio di Dio sarà ricostruito, come hanno preannunciato i profeti di Israele. Tutte le nazioni che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità. Tutti abbandoneranno i loro idoli che li hanno fatti errare nella menzogna e benediranno il Dio dei secoli nella giustizia. Tutti gli israeliti che saranno scampati in quei giorni e si ricorderanno di Dio con sincerità si raduneranno e verranno a Gerusalemme e per sempre abiteranno tranquilli la terra di Abramo che sarà data loro in possesso. Coloro che amano Dio nella verità gioiranno, coloro invece che commettono il peccato e l'ingiustizia spariranno da tutta la terra.
Ecco, fermiamoci pure qui, sì, meglio dividere questo lungo discorso che appunto può essere suddiviso in due parti, no? Questa prima parte 4-7 in cui Tobi rivela con lo stile della profezia, lo stile apocalittico che abbiamo ritrovato anche nel Salmo, i principali avvenimenti futuri. E ci dà anche una chiave di lettura generale appunto di questi avvenimenti. E poi a partire dal versetto 8, ora figli, fino poi al versetto 11, la seconda parte del discorso in cui ancora una volta Tobi riprende le regole essenziali della vita del giusto, no? Quindi che sono gli elementi che caratterizzano la vita del fedele e del giusto, del pio israelita. Vediamo questa prima parte del discorso, c'è queste profezie che ci vengono presentate. E qui noi più che commentare singolarmente i diversi passaggi li vediamo un po' nell'insieme, cioè di che cosa si tratta? Si tratta di riuscire a trovare il modo di rendere plausibili gli oracoli profetici, no? È una delle grandi difficoltà della profezia è proprio questa, ma insomma si realizza o non si realizza quello che Dio dice ai profeti, e quando si realizza e come si realizza, ci possiamo fidare di questi oracoli oppure no? Questo è un po' un tema abbastanza trasversale e anche in qualche modo irrisolvibile. Qui troviamo un tentativo di trovare una soluzione, una maniera, un'espressione letteraria che aiuta a fare questo, a capire meglio, a trovare una strada per rispondere positivamente a questa domanda. E l'autore presenta come profezia qualcosa che è già avvenuta, e in modo particolare, nel caso specifico, la caduta di Ninive, no? Perché voi ricordate che questo testo è un testo molto tardo, no? Quindi è avvenuto, è stato scritto molto molto tempo dopo tutti questi avvenimenti, ma appunto in modo particolare il testo si potrebbe porre tra la caduta, la fine appunto, la già avvenuta caduta di Ninive, e quindi la fine dell'impero assiro, il tempo dell'esilio a Babilonia e il primo ritorno dopo l'esilio a Babilonia, anche se ancora il Tempio non è completamente ricostruito. E qui appunto troviamo i due livelli, no? Da una parte questa profezia post factum, la profezia di Ninive, ma Ninive è già stata distrutta, diciamo, serve come una garanzia per la vera profezia, che è quella che segue, cioè la ricostruzione del Tempio e di Gerusalemme. Quindi è come se questo permettesse al lettore di verificare che una parte della profezia sia realizzata. E quindi io posso fidarmi che si realizzerà anche il resto della profezia. Anche qui c'è in qualche modo una sorta di appello a una dimensione più personale, ma almeno noi la possiamo leggere così, più esistenziale, no? L'autore vuole dimostrare che le profezie si compiano, e allora costruisce, allarga, diciamo così, il tempo coperto dalla profezia, mettendoci dentro anche quello che è già avvenuto e che tutti sanno che è già avvenuto, quindi va bene, allora se si realizza qui, si realizzerà anche dopo, anche là, anche più tardi, no? Ma se noi ci pensiamo, questo procedimento non è solo un procedimento letterario, ma è anche un procedimento spirituale, cioè è un modo di leggere la storia. In fondo anche noi, quando riconosciamo che Dio in Gesù Cristo, morto e risorto, ha già realizzato le sue promesse, e quindi noi già siamo salvi, in qualche modo noi crediamo che questa promessa di Dio si è già realizzata, e quindi anche noi, come si suggerisce l'autore, possiamo credere che non solo noi siamo destinati alla vita eterna, ma appunto che tutta la storia va verso il suo compimento positivo, no? Ci mettiamo anche noi all'interno di questa prospettiva in cui c'è una parte della profezia realizzata e una parte che ancora si deve realizzare, ma fiduciosi che si realizzerà perché questa parte si è già realizzata, no? E da qui noi parliamo del fine della storia e non della fine della storia, no? Utilizziamo proprio questo linguaggio, una sorta di gioco di parole, giochi di termini, che ci permette appunto di distinguere, cioè la storia va verso un compimento. Perché possiamo dire questo? Perché appunto il Signore ha realizzato il suo amore nel mistero pasquale di Gesù. Un altro aspetto interessante di questi versetti è che il compimento non avviene se non attraverso la partecipazione dei giusti, la sofferenza dei giusti. attraverso la figura di Tobi, che appunto ha dovuto attraversare tutte le varie prove che conosciamo, no? Questo tema della sofferenza dei giusti, la sofferenza del giusto, diventerà uno dei grandi temi, cioè diventerà, è uno dei grandi temi, perché poi il nostro libro appunto è piuttosto tardo, quindi questi testi sono già elaborati, che ritroviamo per esempio, e conosciamo molto bene, cioè nei canti del servo sofferente di Isaia, no? I quattro canti, in modo particolare il quarto canto del capitolo 52-53 di Isaia, che appunto sottolinea, mette in evidenza che la salvezza di Dio passa attraverso il sacrificio di qualcuno, no? Il sacrificio del giusto. Poi appunto chi è questo giusto? È il popolo? È qualcuno? Noi appunto i cristiani interpretano questa profezia come appunto riferimento a Gesù, e gli stessi, la stessa prima generazione cristiana ha riletto la vicenda di Gesù alla luce proprio di questi testi, no? E qui noi già ritroviamo questo tema, no? Perché sono proprio le sofferenze degli esuli che permettono di tornare poi in patria e realizzare il disegno di Dio, no? Così appunto come viene preannunciato da Tobi, no? Se tu, popolo di Dio, hai potuto vedere che una parte delle profezie si sono avverate, puoi dare un senso alla tua sofferenza, perché essa sta contribuendo alla realizzazione della promessa di Dio. Non è senza senso quello che tu stai vivendo, perché è attraverso questa sofferenza che si compie la promessa di Dio. E ancora un'ultima osservazione in questo senso, e cioè che questo riscatto attraverso la sofferenza non è solo per il popolo eletto, ma, come abbiamo letto, ha un significato universale, è a vantaggio di tutti, è per tutti i popoli, no? Il versetto 6 lo diceva molto chiaramente: tutte le nazioni che si trovano sotto la faccia della terra si convertiranno, tutti abbandoneranno i loro idoli, tutti gli israeliti che saranno scampati nel giorno si ritroveranno con Dio, si ricorderanno di Dio e verranno a Gerusalemme, no? Quindi c'è questa visione complessiva, generale, di ricapitolazione di tutta la storia, appunto, come abbiamo già visto d'altra parte l'altra volta leggendo il Salmo, no? Ecco, qui possiamo fare un'osservazione in più. Perché questo tipo di discorsi, di ragionamenti, che pure sono molto, diciamo, interessanti, non sempre sono convincenti. Perché ci sembra che questa prospettiva sia un po' facile, no? Insomma, vissero tutti felici e contenti, no? Che ci sia un'idealizzazione, un'astrazione che ci, alla fine poi ci renderà scontenti, delusi, no? Perché noi poi nella storia vediamo altro, evidentemente noi nella storia non vediamo questo, vediamo al contrario, appunto, oggi è il giorno della memoria, appunto, ricordiamo le terribili cose che sono avvenute nella storia, no? Il sopruso, la violenza, la cattiveria. Non riusciamo ad appoggiarci con serenità su ciò che dice Tobi, no? In qualche modo lo viviamo forse con un certo fastidio, anche con un po' di desiderio di allontanarlo, se non addirittura proprio di rabbia, no? Ritorna sempre la domanda: dov'è Dio? Quando prevale la violenza, la prepotenza, il male colpisce scandalosamente gli innocenti, dov'è Dio? Ecco, la Gerusalemme nuova, la riconciliazione tra tutti i popoli, dov'è? Appunto, non è facile rispondere a questa domanda. Quello che possiamo dire è che se noi ci mettiamo su questo crinale e ci poniamo in questa prospettiva, rischiamo di precipitare sempre più rapidamente nel non senso. Ma ci accorgiamo anche che questa apparente distacco, no? Da una visione troppo idealizzata, questo apparente realismo ha come effetto quello di renderci più amari. Amari, ripiegati, indeboliti. A pensar male, forse come diceva quello, si fa peccato ma si ha ragione. No, io dico in un altro modo: a pensar male, forse siamo apparentemente più realisti, ma diventiamo molto deboli. Diventiamo molto preda delle cose negative, diventiamo negativi. A vedere il negativo diventiamo negativi, no? Mentre se in qualche modo facciamo attenzione a questa famosa foresta che cresce, di cui dicevamo prima, l'atteggiamento della vita cambia. Esistenzialmente noi siamo fatti per fidarci, per credere che domani sarà meglio. È qualcosa che è strutturale nell'essere umano, è qualcosa che secondo me è di molto importante per noi, no? Appunto, la testimonianza di Etty che accennavamo prima va esattamente in questa direzione, cioè lei è capace di dire c'è una speranza anche quando sembra che veramente, appunto, non c'è nessunissima speranza, no? Quindi mi sembra molto importante in realtà questo atteggiamento, che forse a degli occhi un po' smaliziati potrebbe apparire quasi ingenuo, quasi superficiale. No, io penso esattamente il contrario, credo che sia esattamente il contrario, no? L'inverso, in qualche modo. E vediamo anche adesso, leggendo, rileggendo questi versetti, i versetti successivi, cominciamo rileggendo anche solo il versetto 8, qual è poi il modo concreto per opporsi a questa deriva, a questo precipitare, no? Sentiamo che cosa ci suggerisce Tobi in questo senso. Leggiamo il versetto 8.
Ora, figli, vi raccomando, servite Dio nella verità e fate ciò che a Lui piace. Anche i vostri figli insegnate a fare la giustizia e l'elemosina, a ricordarsi di Dio, a benedire il suo nome in ogni tempo, nella verità e con tutte le forze.
Ecco, vedete che in questo versetto noi ritroviamo un suggerimento per noi. Come si fa a non farsi prendere dallo scoraggiamento, restando fedeli al Dio della verità? Il termine della verità viene ripreso due volte in questo versetto, no? Vi raccomando, servite Dio nella verità, e poi subito verso la fine, benedite in ogni tempo nella verità e con tutte le forze. È come se Tobi ci volesse dire: questa è la verità. E qual è la verità? Fare la giustizia e benedire Dio. Questo, diciamo, qual è il più grande di tutti i comandamenti? Il libro di Tobia ce lo dice con queste parole, che in buona sostanza poi sono le stesse cose che dirà Gesù, poi, insomma, no? Perché sappiamo che l'elemosina e la giustizia qui sono praticamente come se fossero dei sinonimi, e quindi è un impegno ad operare per una, appunto, più giusta suddivisione, spartizione dei beni, ma anche perché tutti possano essere aiutati nelle loro difficoltà, nelle loro situazioni. Il tema dell'elemosina l'abbiamo trovato fin dall'inizio del libro, no? E lo abbiamo più volte analizzato, quindi adesso non mi soffermo su questo. E accanto a questa dimensione orizzontale, come si suol dire, abbiamo invece la dimensione verticale, che è quella della benedizione, no? Ci rendiamo conto che qui ci viene, benedire Dio, ci viene offerta una soluzione alla domanda di cui dicevamo, che però questa soluzione non è, ancora una volta, una soluzione esterna, è una soluzione interna. Non c'è soluzione che non passi attraverso lo scegliere di prendere posizione e di darsi da fare, di partecipare a questo compimento nel piccolo della nostra storia concreta. E Tobi in questo versetto 8 dice anche, anche ai vostri figli insegnate a fare la giustizia, cioè è come un lascito che non riguarda soltanto Tobia e sua moglie, ma anche le generazioni successive, no? Si rivolge non solo al figlio ma a tutta la sua discendenza. Poi evidentemente, stando un po' a quello che abbiamo scoperto nel libro, ci sono tanti modi di vivere questa elemosina, virgolette, e benedizione di Dio, altrettante virgolette, no? Abbiamo visto che c'è il modo di Tobi, che forse è un po' rigido, un po' così, un po' fanatico per certi aspetti. Abbiamo visto il modo di Tobia, che invece è capace di entrare di più in contatto e in dialogo con la realtà, con il mondo, e di non farsi scandalizzare dal male, ma anzi addirittura trasformare il male in bene, eccetera. Ma al di là delle modalità, sembra che questa fedeltà attiva al Signore permette di rispondere meglio alla famosa domanda dov'è Dio nelle oscurità e nelle contraddizioni della storia di qualunque altra teorizzazione. E allora continuiamo la nostra lettura e vediamo i versetti 9-11.
Tu dunque, figlio, parti da Ninive, non restare più qui. Dopo aver sepolto tua madre vicino a me, quel giorno stesso non devi più restare entro i confini di Ninive. Vedo infatti te non fare in essa molta ingiustizia e grande perfidia, e nessuno se ne vergogna. Vedi, figlio, quanto ha fatto Nadab, padre adottivo, a Chicar. Non è stato egli costretto a scendere ancora vivo sottoterra? Ma Dio ha rigettato l'infamia in faccia al colpevole. Achicar ritornò alla luce, mentre Nadab entrò nelle tenebre eterne, perché aveva cercato di uccidere Achicar. Per aver praticato l'elemosina, Achicar sfuggì al laccio mortale che gli aveva teso Nadab. Nadab invece cadde in quel laccio che lo fece perire. Così, figli miei, vedete dove conduce l'elemosina e dove conduce l'iniquità. Essa conduce alla morte. Ma ecco, mi manca il respiro. Essi lo distesero sul letto, morì e fu sepolto con onore.
Ecco, la rivelazione che Tobi fa sul letto di morte va presa sul serio, no? Il morente lascia appunto il suo testamento, come abbiamo già visto in tutta la prima parte, ma anche in questo secondo invito che fa al figlio di lasciare Ninive alla sua distruzione, no? Le parole del patriarca, le parole dette dal patriarca in fin di vita si realizzano senza dubbio, diventa il patriarca letto sul letto di morte, diventa profeta, no? Come succede in altri testi, per esempio alla fine della vicenda di Giacobbe, no? Nel capitolo 49, la grande benedizione sui figli, appunto, che culmina anch'essa con la morte, dove tra l'altro i due racconti si concludono in modo molto simile, sia questo che quello, no? E dalla giusta punizione bisogna allontanarsi per non essere travolti, no? Non restare qui perché appunto la città sarà distrutta, no? Farà la fine che ha fatto Nabad, che aveva maltrattato il padre. Ricordate qui la figura di Achicar, che è un po' un elemento così secondario ma interessante di questo nostro libro, perché Achicar ci viene presentato come una sorta di alter ego di Tobi, no? Anche lui appunto, anche qui poi viene riabilitato e appunto, avendo fatto l'elemosina e la giustizia, va verso la via della vita e non verso la via della morte, no? Ma è interessante notare che questo tema del fuggire dalla città destinata alla rovina appartiene anche questo la tradizione biblica, lo abbiamo trovato, vi ricordate, adesso non lo andiamo a leggere perché è un po' tardi, ma nel capitolo 19 di Genesi, dove si parlava della distruzione di Sodoma, no? Ricordate che gli angeli spingono Lot, le figlie, di per sé anche i generi che poi però restano là, non ce l'ho voglia di muoversi, a uscire dalla città, no? Perché dicono che noi non possiamo fare niente finché voi state qua, cioè i giusti devono essere fuori dalla città perché si possa compiere la vendetta di Dio. E anche in Geremia troviamo qualcosa di simile, per esempio in velocito Geremia 51, a partire dal versetto 44-50, ma leggiamo soltanto alcuni versetti. Esci fuori, popolo mio, ognuno salvi la sua vita dall'ira ardente del Signore. Non si avvilisca il vostro cuore, non temete per la notizia diffusa nel paese. Un anno giunge una notizia e l'anno dopo un'altra. La violenza nel paese, un tiranno contro un altro tiranno. La violenza è nel paese, un tiranno contro un altro tiranno. Per questo ecco, verranno giorni nei quali punirò gli idoli di Babilonia. Allora tutto il suo paese sentirà vergogna e tutti i suoi cadaveri cadranno in mezzo ad essa. Voi scampati dalla spada, partite, non fermatevi, da lontano ricordatevi del Signore che vi torni in mente Gerusalemme, no? Quindi l'invito è quello di prendere la distanza nettamente, radicalmente da quello che sta per avvenire, no? Sappiamo che non è questo poi il modo con cui Dio porterà avanti il suo disegno di salvezza, no? Perché ricordiamo che questo racconto, per quanto possa essere emblematico, è solo figura di quello che sarà il racconto evangelico, no? Quindi se qui il nostro protagonista è invitato a lasciare al suo destino la città perché vi trionfano l'ingiustizia, la perfidia, senza nessuna vergogna, come dice Tobi, Gesù invece, esattamente il contrario, si farà carico di tutto il male della città, no? Quindi non si allontanerà, ma si lascerà coprire dal male della città, con la sua piena adesione all'umano, no? È proprio condividendo fino in fondo la nostra ingiustizia ci renderà giusti. Un'ultima parola sulla fine di Tobi. Ecco, mi manca il respiro, lo dissesero sul letto, morì e fu sepolto con onore. Se voi andate a vedere Genesi 49-33, la morte di Giacobbe, si dice così, Genesi 49-33, quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai figli, quindi anche lui ha fatto un lungo discorso a tutti i 12 figli, ritrasse i piedi nel letto, espirò e fu riunito ai suoi antenati, no? Quindi appunto c'è chiaramente l'ispirazione a Genesi di questo racconto, in cui si ricorda che Tobi è sepolto con onore. E ricordate quanto ci teneva Tobi a questa cosa, no? Una scena quasi commovente, no? Perché sappiamo quanto fosse importante per lui il rispetto dei morti, e quindi anche questo fatto di dar loro la degna sepoltura, appunto anche lui, è accontentato dal figlio. Procediamo e vediamo i versetti 12-13.
Quando morì la madre, Tobia la seppellì vicino al padre. Poi partì per la Media con la moglie e i figli. Abitò a Ecbatana, presso Raguel e suo suocero. Curò con onore i suoceri nella loro vecchiaia e li seppellì a Ecbatana in Media. Tobia ereditò il patrimonio di Raguel e quello del padre Tobi. Morì all'età di 117 anni, onorato da tutti.
Ecco, evidentemente appunto Tobia esegue gli ordini del padre e non va, cioè evidentemente non può andare a Gerusalemme perché poi la situazione ancora non è per niente risolta, e quindi va a Ecbanata dai suoceri, e vediamo come sempre un Tobia molto pratico, molto concreto, che ritrova le relazioni familiari. Dopo aver sepolto la mamma Anna, vive con i suoceri e poi appunto dà degna sepoltura anche a loro, no? E vedete, sono modi con cui Tobia vive la giustizia, no? Fa la giustizia, compie quella giustizia che il padre gli aveva affidato, no? C'è un certo risalto delle umili virtù di Tobia dopo i grandi eventi che abbiamo visto nel racconto. La sua vita si svolge in casa, semplicemente, no? Con una certa umiltà, una certa mitezza, una certa semplicità, no? Benedetto da Dio, e in modo particolare benedetto da Dio anche come era successo per il padre, sia per la longevità che per i beni accumulati. Finiamo la lettura e anche il commento.
Prima di morire sentì parlare della rovina di Ninive e vide i prigionieri che venivano deportati in Media per opera di Achicar, re della Media. Allora benedisse Dio per quanto aveva fatto nei confronti degli abitanti di Ninive e della Siria. Prima di morire poté dunque gioire della sorte di Ninive e benedisse il Signore Dio nei secoli dei secoli.
Ecco, il nostro libro si era aperto con il racconto di Tobi deportato in Assiria, no? E termina con la notizia della fine del regno assiro e i deportati invece in Media, gli assiri deportati a loro volta, no? Quello che era cominciato come una sciagura viene compensato dall'intervento di Dio. Tobia vede la fine della prepotenza assira in una sorta di contrappasso, se vogliamo, no? Quello che avevano fatto viene fatto a loro, no? Egli benedice Dio per quanto aveva fatto nei confronti degli abitanti di Ninive e della Siria, una sorta di giusta vendetta, in qualche modo. Giusta vendetta, possiamo mettere tra virgolette, e con queste parole si chiude il nostro libro, no? Perché benedisse il Signore Dio nei secoli dei secoli, perché ha potuto vedere la sorte di Ninive. A noi forse questo finale non ci piace tanto, facciamo qualche osservazione per cercare di digerirlo un po'. Allora, la prima osservazione che facciamo è questa, che capiamo l'orribile sofferenza che queste persone hanno dovuto subire per gioire della vendetta, quanto è stata grande la sofferenza, cosa che alle volte non osserviamo, no? Perché si viene a perdonare, quindi come se la sofferenza non ci fosse stata. No, c'è stata la sofferenza. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che anche nel nostro testo, per esempio al versetto 6, c'è un atteggiamento diverso nei confronti delle popolazioni straniere. Tutte le nazioni che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità. Tutti abbandoneranno i loro idoli e benediranno il Dio dei secoli della giustizia. E vi ricordate che nel capitolo precedente, nel capitolo 15, si diceva che tutti andranno a Gerusalemme, e andando a Gerusalemme ognuno porterà il suo dono, no? la sua offerta. Quindi ognuno ha una parte da giocare in questa storia. Anche gli assiri? No, questo non ci viene detto evidentemente, però appunto c'è spazio per tutti, no? Ancora un'altra osservazione, vi ricordate il libro di Giona? Il libro di Giona è costruito esattamente nella prospettiva opposta a questi ultimi versetti che abbiamo letto, no? Nel libro di Giona si dice appunto che Giona resta scandalizzato perché Dio perdona a chi? A propria Ninive, tra l'altro, no? Quindi esattamente appunto la prospettiva sembra ribaltata, quasi come se il libro fosse scritto apposta per stigmatizzare questo sentimento di vendetta che troviamo qui. Ed è forse interessante notare che Gesù nel Vangelo cita Giona. Quindi interessante questo riferimento a Giona, che certamente ha a che fare col tema della balena, dei tre giorni nel retro della balena, eccetera, ma anche dell'incomprensione della misericordia da parte di Giona, no? E appunto, ultima osservazione, quarta osservazione, noi possiamo senz'altro dire che ci sono modi diversi con cui il Signore realizza la giusta sentenza. La giusta sentenza per noi, cioè per noi nel senso così come ci viene rivelata dalla buona notizia del Vangelo di Gesù, è che Lui, che è giusto, muore ingiustamente per rendere giusti noi che siamo ingiusti, no? Quindi il modo con cui Dio realizza la giusta sentenza non è la punizione, ma è la salvezza, ma è la dinamica della salvezza, no? Caricando il nostro male sulle spalle del Figlio. Quindi di questo appunto benediciamo il Signore. Ecco, questa è un po' una parte almeno del commento di questo capitolo ultimo, capitolo 14. Qualche pista per la vostra preghiera. I segni che vedi della salvezza di Dio nella tua vita. Abbiamo visto appunto l'importanza di questa dimensione, ma ecco, quali sono i segni della salvezza di Dio nella tua vita? Seconda pista: che contributo puoi dare nel tuo piccolo per fare la giustizia e la benedizione, no? Quindi contribuire alla realizzazione della promessa con il tuo piccolo, nella tua situazione, no? Qui appunto, mi raccomando, non dimenticate l'elemosina e di benedire Dio. Ecco, come puoi? È bella questa idea, no? Possiamo fare qualcosa, non è vero che non possiamo fare niente. Come puoi fare qualcosa nella giustizia e nella benedizione? E poi terza pista. Questo ultimo aspetto che stavo sottolineando, cioè che Dio rende giusto l'ingiusto e noi siamo gratuitamente liberati dalla nostra ingiustizia, no? Che effetto ti fa questo fatto, no? E questo è il modo con cui Dio porta a compimento la sua promessa, rendendo giusti noi che siamo ingiusti. Ecco, ci possiamo fermare qui, c'è qualche momento per rimettere un po' insieme le idee, poi se qualcuno vuole fare qualche...
Vabbè, grazie per questo libro che è stata veramente una bellissima scoperta, ma visto nel suo complesso sono molto, a me hanno colpito due passaggi, no? Il primo è quello che riesce a dare un senso a tutto ciò, cioè imparare a dare senso a tutto ciò che ci accade, che accade nel mondo, ma soprattutto che accade nella propria vita. È una grande fatica in alcuni momenti, quando soprattutto la vita è difficile, trovare un senso, no? Del perché proprio a me, come si dice, no? Però è quello che ti permette poi di avere una vita buona e non il male di vivere, perché sennò si va in un crinale della depressione, la vita non ha senso, allora ci puntiamo una pistola e ci buttiamo giù dalla finestra, insomma, no? Ma che anche nei momenti difficili essere capaci di trovare, no? Che c'è qualcosa comunque nonostante tutto di buono, non è facile, però è bello sapere che c'è questo annuncio, che questo è possibile. E l'ultima cosa molto bella, secondo me, di questo libro è il finale, perché in fondo questo Tobia ha fatto una vita avventurosa, perché di qua, di là, di su, di giù, le combinate, però in fondo la sua vita vera è stata quella poi di vivere tutta questa cosa nella quotidianità, perché è stato con suo padre e sua madre, li ha curati, poi i suoi figli, la sua famiglia, poi è stato con i suoceri, quindi non ci è chiesto di andare da qualsiasi parte, ma ci chiede di vivere questa cosa nella nostra quotidianità, nel nostro piccolo, no? Quindi questo mi piace, dare senso ai nostri giorni, che sono magari sempre uguali, sempre gli stessi, che magari non troviamo significato, senso, ma che invece è grande questo senso, perché poi si muore bene. Questa non è una cosa da poco, secondo me.
Io ho sempre molte difficoltà con questa voglia di vendetta che c'è nell'Antico Testamento, spesso, e spesso la giustificano un po', come hai detto te in una delle prime annotazioni, con il fatto che dobbiamo riconoscere che c'è gente che ha avuto delle grandi sofferenze. Allora io mi ricordo che a una conferenza ho sentito degli studi che dicono che le persone che direttamente hanno sofferto, in effetti tutto quello che desiderano è la pace, la giustizia, però non la vendetta. Invece le persone che sono intorno a queste qua, per esempio i figli dei sopravvissuti di Auschwitz, i nipoti dei sopravvissuti di Auschwitz, loro vogliono la vendetta, cioè come un senso di inadeguatezza rispetto alla persona amata che ha sofferto e che non riescono ad accettare questa sofferenza. Allora io mi chiedevo se per caso questo libro non è che è stato scritto da, non dalla generazione che è stata deportata, ha sofferto eccetera, ma da, quindi da generazioni dopo che hanno quindi proiettato questo sentimento.
Una domanda da chiedere agli esperti, perché nessuno lo sa in realtà, perché è un libro molto incasinato da un punto di vista della storia della critica, sì. No, però è una questione molto pertinente, molto giusto, sì. Ecco.
Posso? Io volevo dire, quando tu hai accennato il discorso della ricerca dell'elemosina, no? E mi è venuto in mente una vecchissima frase, siamo anziani, che era quella di Thomas Merton, che diceva che l'albero è santo in quanto fa l'albero, che non gli è chiesto di fare il serpente, l'uccello o chissà che cosa, no? Per cui probabilmente il nostro fare l'elemosina è il nostro rispondere alla nostra vocazione, che è la quotidianità, poi. Sì, quindi sì. Non
fare la giustizia, no?
Esatto, sì.
Bene,
è stato bellissimo.
Ma non è finito.
Perché io pensavo, dopo facciamo la preghiera finale, ma io pensavo che la prossima volta, cioè martedì prossimo, noi potremmo fare una riunione, un incontro di sintesi su questo via, cioè nel senso che ci prendiamo una mezz'oretta silenziosa per fare un po' di preghiera personale, una rilettura personale di qualcosa che ci ha colpito, perché evidentemente non è che uno può fare tutto, insomma, però magari leggiamo quei versetti o quella piccola pagina, quella parte di pagina del libro che ci ha colpito, e poi facciamo un po' di condivisione come rilettura comune del cammino fatto, no? Perché ormai appunto è parecchio tempo che ci stiamo su, quindi potrebbe essere bello fare, chiudere così, no? Quindi senza lasciarlo soltanto poi alla rilettura personale, no? Ma farne una rilettura comunitaria. Okay. E poi vediamo. Vedremo come andare avanti. Bene, ma intanto concludiamo questa sera. Diciamo insieme, ci affidiamo insieme all'intercessione, alla forza dello Spirito. Padre nostro
che sei, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Buonanotte, grazie, alla settimana prossima.
Grazie a te.
Grazie.